mille voci. Con 5 Stelle Home Interiors, cucine e arredi, Mezzo Vico e Lugano.
La stagione 2017-2018 è particolarmente importante per il Teatro Sociale di Bellinzona perché coincide con il 20° anniversario della sua riapertura avvenuta nell'ottobre del 1997 e con il 170° anniversario dalla sua inaugurazione avvenuta nel 1847. La ricorrenza sarà celebrata durante tutto l'autunno, anzi è già stata celebrata il 7-8 ottobre scorsi con le due giornate di porte aperte e una festa popolare. Ben ritrovati da Nicola Colatti al microfono, Sara Tognola in regia con l'assistenza tecnica di Mauro Gallo. Quello che vi ho appena letto lo leggete sul sito ufficiale del Teatro Sociale di Bellinzona. 20 anni di riapertura e 170 di storia, non facili da raccontare neanche per chi lo ha fatto rinascere e per chi contribuisce a tenerlo in vivace attività. Unica struttura puramente teatrale, se così si può dire, il Teatro Sociale della Svizzera, il Teatro Sociale di Bellinzona nella Svizzera italiana, rappresenta da 20 anni un punto di riferimento nel panorama culturale e potremmo dire persino architettonico della Svizzera italiana. Non fu facile salvarlo dalla demolizione alla fine degli anni Ottanta, né fu facile consolidarne l'attività dopo la riapertura. Ma oggi il Teatro di Bellinzona c'è e continua a proporre il suo cartellone grazie ai suoi direttori di questo ventennio. E li saluto entrambi e sono molto contento di averli riuniti, diciamo così, qui in studio questa mattina a Mille Voci. E quindi cominciamo per ordine di anzianità e di operatività da Renato Reichlin, appunto già direttore del Teatro Sociale di Bellinzona dal 1997 alla stagione 2010-2011, in seguito responsabile del settore teatro e musica della città di Lugano, che poi ha dato vita tra l'altro a Lugano in Scena, e oggi project manager, come si usa dire,
in perfetto italiano,
in perfetto italiano, di spettacoli e manifestazioni culturali. Buongiorno Renato Reichlin, ben ritrovato.
Buongiorno a te e a tutti quanti.
E Gianfranco Helbling, che è l'attuale direttore del Teatro Sociale di Bellinzona. Buongiorno e grazie di essere qui con noi questa mattina.
Buongiorno, è bello essere qui.
Perché anche voi, lui invece l'abbiamo strappato all'attività corrente, quindi magari è anche più facile, difficile averlo, perché dopo, quando si fa il direttore di teatri, bisogna stare un po' in giro a guardarsi intorno. Insomma, 25 anni e 170 di storia, difficili da raccontare, Renato Reichlin, cominciamo almeno dagli ultimi 25. È stata una bella avventura quella del Teatro Sociale di Bellinzona e per niente facile, soprattutto all'inizio.
È vero, sì. Diciamo che tutto è cominciato al ristorante Corona di Bellinzona, un giorno di aprile del 1986, quando un nutrito gruppo di cittadini si sono trovati abbastanza spontaneamente a interrogarsi su quello che poteva essere il destino del Teatro Sociale, un destino che sembrava insomma già abbastanza segnato. Ricordiamo che il teatro è stato chiuso, mi sembra, nel 1971, quindi era già una quindicina d'anni che soffriva di chiusura, funzionava solamente il ristorante del teatro, il grottino dietro, che è probabilmente ancora nella memoria e anche un po' nel cuore dei bellinzonesi. Ed è in quella circostanza che è nato il primo comitato, definirei storico, dell'Associazione Amici del Teatro Sociale, che è stata fondata proprio in quel periodo lì e di cui sono stato eletto presidente, e che poi ha messo in campo un'ampia strategia di sensibilizzazione, tanto per cominciare, dei cittadini e delle autorità comunali della città, per porre il problema non senz'altro del restauro e del ripristino ad ogni costo. Volevamo semplicemente che ci si piegasse sul suo valore monumentale e sulla sua recuperabilità. Chiedevamo solamente questo, non eravamo dei talebani del restauro ad ogni costo, ma eravamo proprio, volevamo porre il problema del valore, sapere cioè se nel centro città di Bellinzona c'era un monumento che valeva la pena rispettare, restaurare e riattivare, oppure buttarlo giù come insomma una parte dei cittadini di Bellinzona propendevano, e come propendeva anche, devo dire, l'autorità comunale, ciò che è stato un po' motivo di preoccupazione, direi forse tuttora un po' di preoccupazione, voglio dire, cioè ricorderò sempre nella cerimonia inaugurale una frase, un passaggio dell'allora direttore dei monumenti storici nazionali, che diceva: tutto bene quel che finisce bene, però è interessante notare che l'iniziativa è partita non da chi doveva partire, ma da un gruppo di cittadini, da un gruppo di privati. Ecco, questo forse, ecco, il Teatro Sociale è lì forse anche a ricordarci che poteva andare diversamente e a ricordarci che è necessario coltivare una sensibilità culturale ad ampio raggio che consideri non solamente l'attività culturale vera e propria, ma anche il valore di ciò che ci troviamo, grazie all'iniziativa di gente che ci ha preceduto, che ci troviamo nei centri storici. Ecco, il risultato è che oggi abbiamo un bel teatro, l'unico teatro all'italiana del Ticino, della Svizzera, è un monumento nazionale, di importanza nazionale, è inserito adesso anche nel circuito dei teatri storici europei. Insomma, tutto questo è stato il frutto di una compagine di amici del teatro, non nel senso solamente del nome dell'associazione, ma amici col cuore del teatro, che sono riusciti a smuovere ciò che sembrava invece graniticamente fermo e anche ostile al ripristino del teatro sociale.
Oppure sul punto di crollare, perché appunto l'idea era quella di salvare il monumento prima che venisse abbattuto. E forse il fatto che si chiami Teatro Sociale appunto di Bellinzona mette anche in risalto questo aspetto, un teatro che comunque deve appartenere alla comunità. Le parole di Renato Reichlin ci fanno pensare che è venuto dal basso, no? Questa idea di riportarlo a nuova vita, e magari se fosse chiamato Teatro Comunale sarebbe stato ancora più stridente il problema di farlo tornare a vivere e che quindi qualcuno dovesse in qualche modo attivarsi. Questo per fare un piccolo, diciamo, una piccola finestra sul passato, ma dopo ci torniamo. Veniamo però anche al presente. Gianfranco Helbling, oggi il Teatro Sociale è consolidato in tutti i sensi, sia dal punto di vista strutturale che dal punto di vista della sua presenza sul territorio, e però si deve comunque profilare all'interno anche di un'offerta teatrale ampia, che ovviamente adesso si è ampliata anche con la presenza del LAC a Lugano. E riprendo un titolo di giornale, tra l'altro di una recente intervista, in cui, virgolettato, sul Giornale del Popolo si diceva: il Teatro Sociale parente povero del LAC? La risposta: forse, ma con un'identità. Che cosa intendeva dire?
Beh, è fondamentale che i teatri abbiano un'identità, che chi ci va sappia di ritrovarsi in un contesto che ha una storia e che ha una relazione forte con il territorio. Il LAC ha dei suoi obiettivi che travalicano anche il Canton Ticino come ambizione, come portata. Il Teatro Sociale è un teatro che vuole in primo luogo relazionarsi con Bellinzona, con i suoi abitanti, con i suoi cittadini e con i ticinesi. In questo senso abbiamo sviluppato una serie di iniziative, a cominciare dalle nostre produzioni che lavorano proprio sui temi del territorio, perché ci sembrava importante che anche questi temi trovassero spazio sui nostri palchi, e questa è stata una delle novità fra i teatri istituzionali in Ticino. Mai prima di allora i teatri istituzionali ticinesi avevano prodotto spettacoli. Adesso anche Lugano sta seguendo, e ci fa piacere che si stia andando in questa direzione, nel senso anche di rafforzare una scena professionale del teatro nella Svizzera italiana. E poi si devono fare scelte che devono anche tener conto del diverso contesto nel quale si opera. Programmare oggi il Teatro Sociale non è come programmarlo 20 anni fa, quando l'offerta teatrale, soprattutto di Lugano, non era così sviluppata. L'ha moltiplicata diverse volte nel frattempo questa offerta teatrale la città di Lugano, e quindi bisogna capire in che contesto inserirsi.
Gianfranco, ricordiamo tra l'altro che appunto questa stagione 2017-2018 è importante sicuramente, appunto perché celebrate i 20 anni di riapertura, e tra l'altro questo avviene in un contesto di Bellinzona 800, quindi rimette il teatro, una volta si diceva il campanile al centro del villaggio, questa volta mettiamo il teatro al centro del villaggio.
Sì, è stata una fortunata coincidenza, una collaborazione che si è sviluppata proprio sul tema dell'Ottocento, della modernità, con Villa dei Cedri, con l'organizzazione turistica e con la città. Diciamo che spesso lì piccoli borghi, le piccole città si danno un teatro quando appunto si rendono conto di essere città, o che stanno diventando città, o che stanno assumendo un ruolo diverso nel contesto territoriale nel quale si trovano. E non c'è dubbio che a metà dell'Ottocento Bellinzona cominciava ad ambire ad essere altro che non un borgo contadino situato fra tante valli povere. Non c'era ancora la ferrovia, però probabilmente i bellinzonesi cominciavano a intravedere che la loro città stava cambiando, e in quel contesto si diedero un teatro quasi come segno di entrata in una nuova modernità. Dopodiché noi, proprio per celebrare anche questo anniversario, facciamo delle letture sceniche del Fondo del Sacco, proprio per dire che sì, è vero, Bellinzona stava entrando nella modernità, però il contesto ancora per parecchi decenni, fino a Novecento inoltrato, era comunque di una povertà diffusa, e anche questo lo si vede sull'edificio del Teatro Sociale. Il Teatro Sociale è decorato, ma non è sfarzoso, non è così sfarzoso come altri edifici di questo genere, proprio perché da un lato la società del teatro non aveva tanti soldi per permettersi troppe decorazioni, e dall'altro c'era comunque un senso della misura contadino che impediva di ornare troppo un edificio quando attorno il contesto non sarebbe stato molto stridente.
Insomma, un'epoca in cui, ripensando appunto alla nascita del teatro 170 anni fa, il Ticino era ancora appunto un cantone rurale, quindi anche povero, era anche una Svizzera tra l'altro in crisi a causa della guerra del Sonderbund, insomma bisognava in qualche modo definire un'identità, lo si poteva fare anche attraverso il teatro, e tutto questo tra l'altro è narrato a, potremmo dire, con dei bozzetti e con un insieme di ricordi anche in uno sceneggiato che appunto la Rete 2 ha dedicato alla storia del Teatro Sociale, piccola storia di un grande amore, curato da Franco Di Leo e realizzato da Ferruccio Cainero, e andato in onda da lunedì 9 a venerdì 13, che racconta appunto con momenti anche così aneddotici come è stata lunga questa storia di 170 anni. Sarebbe bello che invece, ripercorrendo la storia di questi ultimi 20 anni dalla riapertura, anche ai nostri ascoltatori magari ci raccontassero aneddoti o ricordi particolarmente vividi della loro appartenenza, della loro passione anche per il teatro, in particolare il Teatro Sociale di Bellinzona, ovviamente, visto che ne parliamo oggi, ma in generale per il teatro, perché poi il teatro dovrebbe essere qualcosa che coinvolge tutti. Però se c'è qualcuno che magari ha davvero qualche ricordo particolare di qualche spettacolo che ha visto al Teatro Sociale, sarebbe bello che lo condividesse con noi. E poi noi torniamo qui in studio dopo un po' di musica per appunto sentire qualcosa che forse ci rievoca proprio plasticamente il passato di cui stiamo parlando.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 9825 SMS 955 con dicitura Rete 1.
Il sergente è uscito adesso.
Bene, quindi vuol dire che dentro c'è rimasto solo Guidotti.
E come fai ad esserne così sicuro?
Perché l'ho visto al bar verso le 8 e mi ha detto che sarebbe stato di servizio stanotte. Al comando della piazza del governo rimane solo una persona di notte, giusto per rispondere al telefono e chiamare una pattuglia, se proprio succede qualcosa.
Ma sarà?
Non sarà. Guarda che io ho fatto diversi lavori per la polizia comunale e so come sono organizzate.
Bene, va bene, state zitti adesso. Aspettiamo 10 minuti e poi andiamo. Ecco, dobbiamo entrare qui.
Ma sei sicuro? Qui la recinzione è quasi davanti al comando della polizia. Se ci vedono...
Non ci vedono. E comunque da qui in un attimo siamo in platea e sul palcoscenico. Forza!
Eccolo lì, le ultime parole famose.
Ma la volete finire di discutere? Passatemi le cesoie piuttosto. Ecco, fatto. Andiamo veloci e chiudete la recinzione. Dai, via, via, via. Ecco, illumina qui adesso. Ah sì, così, grazie. Va bene. Guarda com'è conciata questa scala. L'hanno chiuso nel 1971, giusto?
Giusto. Ah. Fa un po' i conti e vedi quanti anni sono. Grazie. Ecco, siamo arrivati ai palchi.
Fa vedere in che condizioni sono. Oh, guarda le decorazioni. Erano proprio eleganti e nonostante lo stato di abbandono resistono anche bene. Illuminami un momento qui il soffitto, per favore.
Così?
Ok, grazie. Oh, Dio, che devastazione! Qui le infiltrazioni hanno fatto dei veri disastri. Posso immaginare come sia il tetto.
Appunto, un colabrodo. C'è persino cresciuto una betulla.
Sarà la prima cosa da sistemare. Beh, se ci lasciano restaurare questo teatro, naturalmente.
Ragazzi, qui... C'è cresciuta persino una betulla, Renato Reichlin. Questo è un estratto dall'ultimo episodio. Piccola storia di un grande amore, regia di Franco Di Leo e Ferruccio Cainero, il teatro rinato. Che cosa abbiamo ascoltato, Renato Reichlin, che insomma, ha vissuto direttamente?
È un gustoso momento di una delle tante iniziative, in parte legali, in parte un po' meno, messe in campo dagli amici del Teatro Sociale di allora, per anche raccogliere materiali, per conoscere meglio questo monumento e quindi appoggiare con delle perizie degne di questo nome la nostra richiesta di esaminarne seriamente il suo valore monumentale e la sua recuperabilità. Per far questo, e qui lo ammetto pubblicamente, avevamo anche limato delle chiavi e violando una proprietà privata siamo entrati con degli specialisti nel teatro a più riprese, con il problema che però dove attualmente c'è una farmacia c'era l'ufficio della polizia comunale, quindi si trattava di entrare nottetempo oppure approfittando d'estate delle giornate affusissime in cui non c'era in giro nessuno e il posto di polizia era un po' sguarnito, per far entrare questi specialisti dall'Italia, dalla Francia, dalla Germania, che avevamo contattato nell'ambito di una campagna che si è estesa molto oltre l'ambito, diciamo, prettamente comunale. Questo devo dire anche grazie al mio fratello, che è un architetto con degli agganci a livello internazionale, che ci ha procurato tutta una serie di specialisti che hanno potuto verificare, sondare la recuperabilità e lo stato dei muri, al di là di quello che era, diciamo, esteticamente poco promettente, perché è chiaro che c'erano dei buchi, c'erano delle infiltrazioni d'acqua. Evidentemente in un edificio dell'Ottocento chiuso da quasi 20 anni era normale che fosse così, ma su questo poi puntavano i nostri avversari per dire no, qui bisogna buttare giù tutto e pensare eventualmente a fare qualcosa di nuovo.
Insomma, una sorta di consorteria carbonara per andare in qualche modo a salvare il teatro. Entravate come degli scolari che violavano, insomma, una villa abbandonata per andare a vedere che cosa ce l'ha.
Esattamente, devo però anche ricordare una cosa, cioè che stiamo parlando di una Bellinzona che era molto sensibile, che amava molto il proprio territorio. Il bellinzonese, e parlo al passato, poi dirò perché, era capace di indignarsi di fronte a certe iniziative urbanistiche o a certi abbattimenti. Non so, mi viene in mente adesso lo scandalo dell'abbattimento di Villa Messico per costruire quel cubo, insomma, la posta nuova, insomma. Ecco, Venezona era molto attaccata alla propria storia e non era facile far passare certe trasformazioni. Questo ci ha molto aiutato, evidentemente. Se ne parlo al passato è perché ho l'impressione che oggi non ci sia, ho l'impressione mia, intendiamoci, che non ci sia la stessa attenzione. Vedo un'esplosione
di modernità,
chiamiamola così, di modernità, ma la metterei tra virgolette,
sì,
da parte di una speculazione edile che sta costruendo delle cose che il bellinzonese di una volta forse
capiscono,
che non avrebbe capito, ecco, e magari anche contestato. Oggi mi sembra che ci va bene un po' tutto, questi muri abitativi, questi cubi di cemento armato che dovrebbero poi accogliere, penso, anche inquilini in fuga, non so, forse da Lugano, in arrivo in massa da Zurigo, eccetera, perché forse anche sul tunnel del Gottardo ci siamo un pochettino costruiti qualche favoletta. Ecco, non vedo la stessa capacità di reazione. Forse anche frutto un po' di una... Come dire?
Beh, sono cambiati anche i tempi,
certo,
forse.
Sì.
Dopo si dice sempre così. Però vedo comunque sorridere Gianfranco Helbing, che potrebbe dire: però intanto il teatro sociale rimane lì ed è bello, presente e funziona. Quando uno entra in un altro mondo. Do la parola a Bruno, che aveva già chiamato prima e lo abbiamo fatto attendere. Buongiorno.
Buongiorno.
Dica.
Mi sentite bene?
Sì, la sentiamo bene.
Ecco, io guardi l'episodio che voglio far conoscere. E si riferisce a 1953.
Mm-hmm.
Probabilmente voi che parlate, nessuno di voi era presente su questa terra, cioè non eravate ancora nati.
Sì, sì, no, non svegliamo le nostre età.
Avevo 3 anni, no, io ero nato.
Ecco, ecco. Dica Bruno, che cosa accadde?
Allora, mi riferisco a un episodio organizzato proprio al Teatro Sociale dalla RAI. Non era RAI 1, 2 o 3,
c'era
una sola RAI. Ed era organizzata da Nunzio Filogamo, che fu
grande,
per molti anni presentatore del Festival di Sanremo, mi pare 9 anni.
Agli amici vicini e lontani, diceva.
Dovunque voi siate.
Ovunque
organizzò questo spettacolo che si chiamava Il microfono d'argento. Normalmente lo svolgeva nella provincia di Varese, di Como, nelle province italiane, e ogni provincia organizzava questo spettacolo.
Mm-hmm.
Venne considerato il Ticino, non me ne voglia nessuno, come una provincia italiana, e organizzò questo spettacolo al Teatro Sociale con una bella orchestra, 7-8 elementi, e bisognava iscriversi, dilettanti, chi voleva poesia, oppure c'era chi cantava un pezzo d'opera, oppure c'era uno che faceva una solo di batteria, o molto variegato il programma proposto.
Bruno, ma lei ha partecipato come concorrente, diciamo?
Io ho partecipato come concorrente cantando una canzone, erano in parecchi che cantavano. Ho cantato la canzone Addio mia bella signora, che era un cavallo di battaglia di Achille Togliani a quell'epoca.
Ce ne intona qualche nota?
Addio mia bella signora, lasciamoci così senza rancore.
Bruno, ma lei è un fenomeno, lei è veramente un fenomeno, è bellissima questa cosa.
Allora, in quell'epoca io avevo 21 anni avevo.
Fatti due conti, insomma, ecco, siamo sugli 80.
Votava il pubblico in sala, era strapieno il teatro e non era come adesso, era abbastanza, ma non me lo ricordo com'era, perché ero talmente emozionato. Al pomeriggio fecero le prove e fui scelto assieme a tanti altri, chi faceva una cosa e chi un'altra, e mi dissero anche Nunzio Filogamo venne personalmente sul palco e mi posizionò davanti al microfono, non così ma così, Bruno, e mi posizionavo troppo volentieri, perché Nunzio Filogamo si seppe poi che era dell'altra sparta.
Vabbè, adesso questi sono dettagli. Però, diciamo, per lei è un ricordo emozionantissimo, direi, questo.
Anche perché vinsi io proprio il microfono d'argento.
Ah, ecco, quindi ce l'ha ancora. Bruno, ce l'ha ancora quel microfono?
Ma no, l'ho perso.
Ah,
l'ho
che
perso.
Peccato. Che peccato.
Lo metto un po' qui, un po' là, l'ho perso.
No, perché sennò avrebbe potuto darlo in prestito al Teatro Sociale come cimelio di anni ormai passati.
Fatto volentieri.
Bruno, ma che bello. Ma che bel ricordo che ci ha raccontato, davvero. La ringrazio.
Un bel ricordo anche per me.
Ma ci mancherebbe. Poi complimenti, perché lei, adesso possiamo dirlo, insomma, passa gli 80 e ha ancora la voce da ragazzino.
Navigo, se ci riesco, verso gli 86.
Allora complimenti davvero. Bruno, grazie di averci chiamato e raccontato.
Buona giornata a voi e complimenti anche a voi. Cercate
sì.
di arrivare anche voi agli 86, tranquilli.
Sì, cioè, ci proviamo, Bruno. Grazie.
Forza e coraggio, dai.
Allora un saluto agli amici vicini e lontani, come avrebbe detto Nunzio Filogamo.
Amici vicini e lontani, buonasera.
Grazie, Mauro Gallo ce l'ha recuperato proprio un attimo fa, l'abbiamo sentito. Che bello il ricordo di Bruno, adesso nessuno di noi c'era per potersi ricordare, però appunto erano ci riporta anche all'idea un po' di questo teatro che era nato come teatro appunto della città e che poi avrebbe dovuto in qualche modo proporre spettacoli di un teatro che però era ancora molto classico, insomma, quando poi è rinato ha cambiato completamente la sua natura di teatro, Renato Reichlin. Beh, sì. o ha tenuto qualcosa della tradizione precedente nella sua, diciamo, linea genetica?
No, direi di no, anche perché c'è comunque stata una lunga interruzione, no? Nell'attività. No, si trattava di aprire il teatro senza farne un museo. Volevamo che il teatro fosse un monumento utilizzato ancora per gli scopi per i quali era stato costruito, insomma, a differenza, non so, dei castelli di Bellinzona, per dire che sono dei bei monumenti di valore. Il teatro invece funziona ancora come tale, con tutte le esigenze, eccetera. E poi si trattava di collocarsi anche in maniera originale in un contesto che a livello teatrale proponeva già delle cose interessanti. C'era la stagione di Locarno, che da qualche anno era rinata, c'era la stagione di Lugano, c'era il teatro di Dimitri, insomma c'era già una realtà in cui il teatro di Bellinzona doveva venire non a entrare in concorrenza o che so io, ma in una maniera più innovativa, insomma. Ecco, infatti noi abbiamo avuto una coda chilometrica alla cassa il giorno dell'apertura, di gente che voleva naturalmente riappropriarsi del teatro, gente che avrebbe voluto anche comprare i palchetti come si faceva una volta, eccetera. E poi però la stagione è stata talmente così aperta verso il nuovo che dalla seconda stagione abbiamo dovuto un po' ricostruire il pubblico, perché chiaramente le proposte che avevamo fatto erano apparse un po' tanto innovative per chi si aspettava ancora il teatro classico, che veniva già rappresentato su altri palcoscenici. Insomma, il Ticino è comunque una città, insomma, no? Città con vari quartieri, e si va sempre più in questa direzione. Quindi si trattava di inserirsi in una maniera originale che non desse fastidio a nessuno, che andasse però a colmare delle lacune che c'erano, per esempio, nel teatro più contemporaneo, quello che racconta il mondo così come è oggi e che ci dà gli strumenti per capire un po' meglio una realtà che è diventata nel frattempo anche sempre più complessa. Insomma, questo è un po' lo scopo dell'attività che abbiamo messo in piedi a Bellinzona e che poi ho messo in piedi anche a Lugano quando sono passato di là, e tenendo poi Bellinzona per diversi anni. Mi sono legato al traditore, ma insomma per diversi anni ho tenuto le due stagioni, che ho fatto anche colloquiare. E la stessa cosa, lo dicevo prima a microfoni spenti con Gianfranco, il colloquio con il territorio per me è stato subito molto importante. Già per esempio durante la campagna di lotta per il salvataggio del teatro avevamo messo in piedi Homo Ridens. Nasce in condizioni difficili come la Palestra Federale per mostrare a tutti che il pubblico per il teatro c'era. C'è chi negava, salviamo il teatro, poi rimane una cattedrale nel deserto. No, il pubblico c'era. E come?
E bisognava andare un po' a scovarlo anche, ecco, proponendogli, certo,
era
innovative.
Il momento in cui si affacciava la cosiddetta nuova comicità italiana, il primo Bisio, la Costa, Bergonzoni, eccetera. E noi su quello abbiamo puntato inizialmente. Alla Palestra Federale era impensabile di mettere in scena degli spettacoli scenograficamente complessi, anche se poi l'abbiamo fatto, e confesso che ogni tanto me lo sogno ancora di notte. Certi montaggi, certi allestimenti in condizioni
quasi rischiose,
quasi fisicamente rischiose. Uno spettacolo che veniva da Parigi, quella sul figli di un dio minore, mm-hmm. viene da Parigi con delle esigenze tecniche molto pesanti, perché le compagnie francesi girano senza niente, devi metterci tu tutto, e ho dovuto firmare una dichiarazione di responsabilità alla loro giudice di pace.
Perché evitare disastri.
Perché quello che c'era su
poteva crollare
qualche problema. Qualcuno sì. Ho chiamato anche specialisti dell'allora, si chiamava INSA, oggi si chiama SUVA, eccetera, per, naturalmente non sono un incosciente. Però devo dire la verità che io durante queste due recite...
Ho dormito la notte?
No, io sono stato fuori in camicia, era il mese di febbraio, a girare attorno alla palestra ferrare tutto il momento. Durante tutto lo spettacolo mi sono beccato una broncopolmonite, perché era uno stato di tensione tale che non ero in grado di stare fermo, avrei disturbato il pubblico durante uno spettacolo invece che tocca dei temi anche molto, molto delicati. Ero fuori di testa, perché ero ansioso, naturalmente. Io sono sempre stato ansioso. Un direttore molto ansioso.
Un direttore anche molto paterno. Gianfranco Helbling, proprio visto che il teatro in qualche modo doveva riproporsi al pubblico con una nuova identità, però mantenendo comunque la sua tradizione, quella architettonica. Abbiamo detto unico esempio di teatro all'italiana in Svizzera, addirittura. Tra l'altro spieghiamo per i non addetti ai lavori che cosa significa unico teatro all'italiana in Svizzera.
Ma diciamo la tipologia del teatro all'italiana è quella che era più diffusa fra 600, fine del 600 e la fine dell'800, quindi il teatro sociale è stato costruito sulla base di un modello abbastanza definito con diciamo un palco che esalta la prospettiva, la strutturazione della sala a ferro di cavallo e la platea degli ordini di palchi sovrapposti e loggione. Ecco, la particolarità del teatro sociale è che è l'unico con palchetti chiusi in Svizzera, quindi l'unico che presenta ancora questa struttura molto caratteristica del teatro all'italiana. Palchetti che tra l'altro erano stati demoliti le pareti divisorie quando il teatro era stato trasformato in cinema e poi sono stati ricostruiti successivamente.
Correggo, non è esattamente così.
Su cui arriva fuori il conoscitore di tutta...
Le pareti dei palchetti sono stati mantenuti anche durante la fase in cui il teatro è diventato... Un cinema di terzo ordine, insomma,
sì.
E lo posso testimoniare perché il teatro negli anni 60
era luogo di ritrovi amorosi,
assolutamente, era la camporella invernale in golena durante l'estate,
sì.
E quando faceva freddo il teatro sociale. Infatti io devo stare attento quando, diciamo, le mie prime esplorazioni in quell'ambito sono venute al teatro sociale. Secondo me ci sono stati anche dei bellinzonesi che forse sono stati concepiti al teatro sociale. No, faccio un appello se per caso qualcuno sa
di essere cose. Stato concepito al teatro sociale, ha dei figli, insomma,
e quindi il palchetto, proprio il fatto che il palchetto fosse chiuso, dava questa
sensazione di intimità, insomma. Però ecco, in un potremmo definire una piccola bomboniera, perché davvero il teatro sociale è piccolo, è raccolto, ha questa dimensione così avvolgente. Anzi, riascoltando lo sceneggiato che abbiamo ricordato prima, trasmesso da Rete 2, si risentono le voci del passato che dicono all'inizio proprio: no, ma è troppo rotondo, non l'avete fatto troppo rotondo, perché però è questa poi la sua cifra che lo rende così attraente, proprio anche dal punto di vista della sua bellezza architettonica.
È un abbraccio.
È un abbraccio.
Il teatro sociale è un abbraccio per l'attore.
In un Ticino del 1847, era un conto, oggi, a 170 anni di distanza, dobbiamo comunque immaginare che debba poter essere adattato e adattabile a qualsiasi tipo di proposta teatrale. Ecco, come si fa oggi ad avere un teatro che mantiene questa sua struttura così tradizionale e che vuole nel contempo però proporre degli spettacoli che siano anche molto moderni, no? Sembra quasi che si crei una sorta di dissonanza.
Ma è una fortuna avere un teatro come questo, perché il rapporto fra palcoscenico e sala, fra attore e pubblico, è un rapporto unico al teatro sociale. Vedi gli spettacoli del teatro sociale e hanno una potenza, una pregnanza maggiore che in quasi tutti gli altri luoghi. Del resto, appunto, è costruito su un modello che funzionava. Gli architetti non si inventavano le cose. Quando dovevano costruire un teatro, andavano sul modello che sapevano che funzionava, che aveva un'ottima resa acustica, che aveva delle capacità di relazione fra palco e platea. Oggi forse gli architetti tendono un po' a inventare ogni volta qualcosa di nuovo e non sempre forse ci azzeccano. Quindi è un teatro che funziona perfettamente, anche perché tutto l'apparato scenico è stato rifatto ex novo nei restauri del 93-97 ed è stato rifatto molto bene, in maniera molto funzionale. Non puoi farci tutto, ecco, forse non è così adatto per la danza contemporanea, quando lo spettacolo è concepito per essere visto su una gradinata. Si tratta di selezionare gli spettacoli, ma ogni teatro ti dà dei condizionamenti, certo, di dimensioni, eccetera, e quindi questo è uno dei condizionamenti, ma è un bel condizionamento, è un bel lavorare.
Ci ho fatto persino una trasmissione radiofonica dal palco del Teatro Sociale, quindi ho vissuto anche quella bellezza di stare sul palco, che è anche piuttosto sopraelevato rispetto, e ci si sente davvero protagonisti al centro di tutto questo. Ma cosa voleva aggiungere Renato Reichlin?
Ma che il Teatro di Bellinzona è uno spazio multiuso nel senso nobile del termine, perché quando si dice multiuso in genere si intende
né carne né pesce, insomma.
Invece multiuso anche perché è stato costruito in un'epoca in cui lo spettacolo, la musica o li fruivi così andando a teatro, oppure niente televisione, niente giradischi, niente radio, no? Per cui l'architetto sentiva la responsabilità nei confronti di chi poi doveva godere di questa cosa, quindi si stava molto attenti anche, no, alla resa acustica, alla comunicazione tra palcoscenico e sala. Non posso dire la stessa cosa di realizzazioni più recenti anche sul nostro territorio in questo ambito.
Mm-hmm. Dopo la capacità di ritrovare la struttura, di rianimarla, di ridarle una sua natura e poi però di aprirsi a ventaglio il più possibile verso la popolazione che poi risponde. Ma su questo ci veniamo tra un attimo, perché anche il capire come in questi 20 anni dalla riapertura poi il Teatro Sociale si è davvero profilato con una sua molteplicità di offerta, che sicuramente ne ha fatto uno degli elementi vincenti. Quindi ci ascoltiamo un po' di musica e sempre, se volete raccontarci qualche aneddoto come Bruno, che è stato davvero impagabile, anzi vorrei quasi che ci richiamasse, perché così, se ci lascia il suo indirizzo, gli mandiamo un piccolo omaggio, che è stato davvero un bellissimo ricordo questo che
posso fare un appello alle mie morose del tempo, magari qualcuna testimonia qualcuna che i falchetti effettivamente erano chiusi
che i falchetti erano chiusi. No, ma davvero che qualcuno abbia anche dei ricordi proprio invece delle stagioni di questi 20 anni, che sono stati davvero intensi dal punto di vista delle offerte teatrali. Insomma, siamo qui ancora con voi per un po'.
0848 03 07 07 WhatsApp 079 873 98 25 SMS 955 con dicitura rete 1.
11.45 Rete 1, mille voci questa mattina. Parliamo dei 20 anni dalla riapertura del Teatro Sociale di Bellinzona, 170 addirittura dalla sua nascita. Lo stiamo facendo con i due direttori, potremmo dire, perché Renato Reichlin lo è stato fino a pochi anni fa e Gianfranco Helbling invece è l'attuale direttore del Teatro Sociale di Bellinzona. E stavo appunto parlando della vocazione del Teatro Sociale di Bellinzona oggi, ma già appunto da 20 anni, di essere comunque aperto a ventaglio verso il pubblico per cercare di proporre una varietà di gusti, di stili che possa in qualche modo piacere un po' a tutti. Ecco,
verso non... i pubblici.
Ecco, lo sottolinea spesso Renato Reichlin. E fu, possiamo dirlo, ma dopo voglio sentire appunto anche come Helbling oggi continua questa tradizione, fu una sorta, non dico di provocazione, però un po' una sperimentazione, no? Non era detto che dovesse funzionare per forza, bisognava un po' forzare forse le cose, o sto esagerando?
No, beh, noi eravamo abbastanza convinti che il teatro avrebbe incontrato facilmente i suoi pubblici, ed è per questo che è nato subito con una programmazione differenziata, lo spettacolo diciamo più classico in abbonamento, poi il teatro ereditava l'Homo Ridens che aveva già fatto 10 stagioni alla Palestra Federale, dunque una rassegna di comicità attuale, e poi un pubblico Premi Applausi, un pubblico per uno spettacolo, una proposta per le famiglie. E poi la molteplicità di collaborazioni, per esempio con l'OSI nell'ambito della rassegna Mosaico, oppure con la RSI nell'ambito della rassegna del Festival Pianistico che si svolgeva nella sala dell'Arsenale di Castelgrande. Insomma, è diventato un po' un luogo in cui le varie iniziative, sia proprie del teatro che esterne al teatro, avevano trovato la loro sede ideale, proprio all'insegna di quel utilizzo, diciamo così, multimediale che è stato sempre tipico del Teatro Sociale. Quindi che la programmazione era per rassegne, per percorsi, per nuclei tematici, che è poi quello che poi ho trasferito anche a Lugano in Scena, e vedo che sia Bellinzona che Lugano continuano a portare avanti questa diversificazione di profili in grado di rivolgersi a un pubblico molto differenziato per età, per formazione, per gusti, con la possibilità poi di contaminare, no? È interessante vedere che al bar c'è dei teatri, c'è la serata tè e caffè, e poi c'è la serata prosecco e champagne, e poi c'è la serata Coca-Cola e limonate varie, insomma, no?
E la serata solo birre.
È la serata solo birre, cioè già questo permette di constatare una differenziazione del pubblico. Poi però vedi la contaminazione del pubblico, cioè lo spettatore che dice io faccio l'abbonamento classico, eccetera, ma vedo che qui la Morinez ridono come matti. Cominciamo a trasmigrare da una rassegna all'altra. E anche le strategie di fidelizzazione volevano proprio incentivare questa contaminazione di pubblici nella prospettiva di allargarlo e di fare che il teatro diventasse sempre più del pubblico, senza ammicamenti, senza sconti.
Gianfranco Helbling, appunto, guardando anche a quello che state proponendo adesso, quindi magari esemplificando poi tutto quello, perché c'è una continuità, ma ovviamente poi non è una ripetitività.
Certo, c'è una continuità. Diciamo che negli ultimi 20 anni il pubblico è anche cresciuto come cultura teatrale.
È più esigente.
È più esigente e capisce meglio, ogni singolo spettatore capisce meglio che cosa vuole vedere. 20 anni fa si era un po', tra virgolette, come pubblico giovani. A 20 anni, quando vai a teatro, vai a vedere tutto. E a 30 anni più o meno hai capito che cosa ti piace e che cosa non ti piace. Ecco, il pubblico ticinese ha fatto un po' questa crescita. Negli anni 90 è stato riaperto il Teatro di Locarno, è stato riaperto il Teatro Sociale, nel 2000 il Teatro di Chiasso. Poi è venuto Lugano in Scena con un'esplosione di spettacoli e di varietà di spettacoli. Il pubblico sempre più ha capito quali sono i suoi interessi, e in questo senso se fai una programmazione ne devi tenere conto, non puoi più avere la tenitura di uno spettacolo per 3-4 sere, tranne in casi molto eccezionali. E magari ti inventi anche nuove formule. Noi ci siamo inventati il Festival Territori per concentrare in un unico momento che potesse permettere di raccogliere il pubblico interessato le proposte più sperimentali mentali e quelle che hanno un dialogo molto particolare con il contesto urbano, per esempio. E così andremo avanti anche in futuro. Il pubblico oggi sceglie molto di più, anche se tendenzialmente ama andare nel teatro della sua città. Non siamo ancora una città Ticino in questo senso, è una minoranza ancora il pubblico che si muove da una città all'altra. Il pubblico ama comunque andare nel teatro della sua città perché è comunque un momento anche di vita sociale, si va magari a cena prima, si va a bere qualcosa dopo, è un momento piacevole da vivere nel proprio contesto.
Gianfranco Hemling, riprendendo anche un messaggio che ci è arrivato da un'ascoltatrice, credo si tratti di Fiore, che dice insomma la varietà di teatri, di spettacoli, diciamo la Svizzera italiana è potenzialmente ampia, quanto spazio c'è poi per le compagnie invece teatrali locali, insomma, perché dopo il teatro si va a vedere, però il teatro si fa anche, ce ne sono di compagnie.
Allora, spazio in due sensi, spazio nei cartelloni e diciamo che il teatro sociale, così come altre rassegne, altri cartelloni devono essere chiari verso lo spettatore. Io ti faccio pagare un biglietto, ti garantisco un minimo di qualità, di professionalità, di approccio al lavoro. E forse questo non tutte le compagnie locali sono ancora in grado di garantirlo. Poi c'è anche una questione di spazio fisico. Mancano effettivamente gli spazi per le compagnie locali, mancano spazi più piccoli dove si possa sperimentare, dove si possa lavorare, dove si possa andare in scena.
E quindi, da questo punto di vista, Renato Reichling, che oggi fa il project manager, che suggerimenti potrebbe dare? No, nel senso che appunto un'attività teatrale, un'attività anche di imprenditoria teatrale, significa garantire che un teatro funzioni bene, che abbia un'offerta che sia allettante, ma significa anche insomma che far crescere, far germogliare l'humus teatrale, quindi seguire anche le attività delle compagnie teatrali locali e se magari possibilmente creare anche delle sinergie, sto facendo come dire, penso troppo in grande o troppo in maniera ingenua.
No, beh, diciamo, col pubblico bisogna essere, e con le compagnie bisogna essere molto chiari. Non posso mettere in cartellone il giorno prima uno spettacolo Riccardo III con Alessandro Gassman, che è stata una coproduzione di Lugano in Scena quando ne ero direttore, e il giorno dopo mettere in scena la compagnia amatoriale, anche se devo riconoscere che a livello amatoriale è cresciuta la qualità rispetto a 20-30 anni fa. Sarebbe ingeneroso per Riccardo III, ma anche per la compagnia stessa. Per questo, per esempio, al Teatro Sociale a suo tempo avevamo creato una rassegna che si chiamava Creatività con la TI, in cui ospitavamo produzioni di compagnie con un profilo professionale della Svizzera italiana. Per quanto riguarda la rassegna amatoriale, direi di favorire la nascita di Festival, la Federazione della Filarmonica della Svizzera Italiana, mi sembra meritevole da questo punto di vista, nel senso che costruisce dei festival in cui le varie compagnie possono avere un pubblico, tanto per cominciare, anche il loro pubblico tra di loro, misurarsi con compagnie che hanno gli stessi problemi, le stesse ambizioni. È giusto coltivare l'humus, come dicevi tu, teatrale della Svizzera italiana, però bisogna farlo nel rispetto. Rispettarlo vuol dire anche destinargli degli spazi, non solamente luoghi, ma di programmazione che predispongono favorevolmente il pubblico. Altrimenti, io ho vissuto un'esperienza da questo punto di vista con Fiori di Cactus, che mi sembra sia un cartellone quest'anno. Era venuta una compagnia per questione di diritti, aveva i diritti, la compagnia che doveva venire in italiano non ha potuto andare in scena perché i diritti erano stati acquisiti in Svizzera, e il pubblico pensava che fosse una proposta del Teatro Sociale. È successo di tutto, lettere disgustate di gente che usciva dicendo ma cosa ci avete propinato, insomma. Ecco, quindi è molto chiaro questo discorso, ed è nell'interesse delle compagnie locali e nell'interesse della programmazione,
certo,
del teatro.
Siamo in chiusura, Gianfranco Hemling, abbiamo ripercorso così sommariamente, potremmo dire, la temperie culturale nella quale il Teatro Sociale di Bellinzona è rinato 20 anni fa. Abbiamo fatto un salto anche più indietro, guardiamo invece alla stagione attuale. Se dovessimo segnalare appuntamenti particolarmente consoni e corrispondenti alla cifra esistenziale del teatro sociale, che cosa le viene in mente?
Ma allora cominciamo col dire che domani venerdì abbiamo Paolo Rossi con l'intervista, e mi fa particolarmente piacere perché Paolo Rossi, mi ricordava poco fa Renato, è stato uno dei quattro protagonisti della prima rassegna Homo Ridens nella palestra della Federale. Quindi
1988.
È anche un bel modo per riagganciarsi alla storia del recupero del teatro sociale. Poi martedì e mercoledì prossimo abbiamo La Guerra dei Roses con Ambrangiolini e Matteo Cremon. E poi la stagione continua con Michele Placido, Asia Argento, Natalino Balasso, tanti altri protagonisti. Vorrei ricordare che il 10 novembre si inaugura la mostra sui teatri storici europei.
Che tra l'altro, appunto, di cui il teatro sociale è uno
dalla strada europea dei teatri storici. Il teatro sociale è uno dei 100 teatri europei che fa parte di questa strada europea dei teatri storici, e quella sera faremo un concerto con musiche di Luigi Tosi, che fu direttore della Civica Filarmonica di Bellinzona per 30 anni, grosso modo dal 20 al 55, e allestì anche degli spettacoli d'opera originali al teatro sociale. Quindi sarà anche quella una serata molto bellinzonese, ma di bella riscoperta.
Nella continuità di una tradizione che potrebbe essere addirittura vecchia di 170 anni, in realtà è giovane di solo 20 anni, potremmo dire, perché dopo la riapertura, appunto, avvenuta nel 1997, il Teatro Sociale è diventato un punto di riferimento dell'offerta teatrale della Svizzera italiana, grazie in buona parte all'attività di Renato Reichlin, ma grazie oggi anche all'attività di Gianfranco Helbling, che sono stati ospiti questa mattina di Mille Voci, che ringrazio tantissimo perché ci hanno raccontato delle cose anche molto gustose. Cosa voleva aggiungere Gianfranco
Helbling? E grazie al decisivo contributo degli amici del Teatro Sociale,
certo,
che ogni sera gratuitamente ci permettono di aprire il teatro. Sono il nostro sponsor più importante.
Questo è importante, sì, perché quella amicizia è stata in fondo il fulcro, è stato il motore di un'attività che ha riportato a nuova vita una struttura architettonica splendida come il Teatro Sociale di Bellinzona. Domani parleremo di meteorologia a Mille Voci, quindi se siete curiosi sintonizzatevi. Intanto grazie ai nostri ospiti e agli ascoltatori che sono stati con noi, a Mauro Gallo in la console tecnica, Sara Tognola in regia, da Nicola Colatti al microfono. A tutti voi buon proseguimento d'ascolto con i programmi di Rete 1.
Con 5 Stelle Home Interiors, cucine e arredi, Mezzovico e Lugano.